Music. Percy Grainger, raccontato da Alessandro Macchia.
Percy Aldridge Grainger è forse il più eccentrico compositore nell'intera storia della musica. Nacque l'8 luglio 1882 a Brighton, un sobborgo di Melbourne. Il padre, John Grainger, era un architetto londinese e un buon pittore con una gran passione per il canto e per l'alcol. La madre, Rose Aldridge, era invece australiana e occupò un posto fondamentale nella vita del figlio. Si racconta che nei 9 mesi di gravidanza dormisse con la statua di Apollo a fianco al letto perché il nascituro ricevesse le qualità dell'antico dio greco. Ed effettivamente era bello, molto bello, Percy Grainger. È la prima manifestazione di quell'attaccamento morboso che si protrasse fino alla morte di Rose per suicidio nel 1922. Suicidio forse dovuto all'insinuazione di presunti rapporti incestuosi col figlio. La prima insegnante di pianoforte di Percy Grainger fu proprio questa donna, dai 5 ai 10 anni d'età, e fu un'insegnante tanto adorante quanto severa. Una severità che debordava in contegni punitivi e usava la frusta per cavalli di suo padre, per intenderci, e che portò Grainger all'età di 16 anni all'iniziazione alle pratiche di autoflagellazione. Quando Rose non ebbe più nulla da insegnargli, Percy passò sotto la guida di un grande pianista, Louis Pabst, un allievo di Rubinstein, che condusse Grainger a sviluppare un approccio pressoché muscolare allo strumento. In breve tempo a Melbourne si cominciò a parlare del giovanissimo fenomeno dai biondi capelli di lino che suona come un maestro. Nel 1894, marito e moglie erano ormai separati da qualche anno, Rose stabilì che Percy dovesse approfondire i suoi studi, anche quelli di composizione, in Germania. I due quindi si trasferirono a Francoforte e poi nel 1901 raggiunsero l'Inghilterra. E a Londra il fascino di Percy Grainger spalancò le porte dei più rinomati circoli e a Londra iniziò la gloriosa e lunga carriera del concertista. Se consideriamo l'intero arco di questa carriera, diciamo che fra il 1890 e il 1960 Grainger totalizzò più di 3.000 concerti in tutto il mondo. Il repertorio escludeva i classici viennesi, che lui non amava, ed era ricco di autori contemporanei come Debussy, Ravel, Grieg, Cowell, Delius. Il suo cavallo di battaglia rimase per tutta la vita il concerto per pianoforte di Grieg. Grainger era un grande interprete di Grieg. Una volta domandarono a Grieg cosa fosse per lui il nazionalismo e Grieg rispose in questa maniera: «Io ho scritto danze contadine norvegesi che nessuno dei miei connazionali è in grado di suonare e qui arriva questo australiano che le suona proprio come devono essere suonate». In Inghilterra Grainger era chiamato «the running pianist», il pianista corridore, perché lo si vedeva correre per le strade della capitale fra un appuntamento e l'altro. Coltivava anche alcune follie. Una volta a Sydney proprio nel corso di una prova del concerto di Grieg, durante il tutti orchestrale del primo movimento, saltò giù dal palco, corse fino al retro della sala, toccò la porta, corse di ritorno sul palco e sedette in tempo per la cadenza. E allora ascoltiamo un po' di Grieg secondo Percy Grainger. Gli aneddoti su Percy Grainger si sprecano. Ne raccontiamo un altro. Nel 1928, un concerto all'Hollywood Bowl, nei pressi di Los Angeles, divenne l'occasione per celebrare il suo matrimonio. Alla fine del concerto diresse una composizione espressamente scritta per la moglie, To a Nordic Princess, a una principessa nordica, e poi ci fu finalmente lo scambio degli anelli. Tutto ciò avvenne davanti a un pubblico di 15.000 persone. Ecco. Ma adesso torniamo un poco indietro negli anni. Allora, al Conservatorio di Francoforte, Grainger si era legato d'amicizia con un pugno di musicisti britannici. Roger Quilter, Norma O'Neill, Belfour Gardiner e Cyril Scott. Erano noti come il Frankfurt Group. A unirli v'era uno spiccato interesse per la ricerca e lo studio della musica popolare inglese. Il primo a dirigere l'attenzione di Grainger in questo campo era stato uno dei suoi maestri, Carl Klimsch. E Klimsch gli aveva sottoposto una raccolta di songs scozzesi che Grainger arrangiò e pubblicò come English Folk Songs and Popular Tunes. Grainger era un grandissimo arrangiatore e Britten lo stimava tantissimo anche sotto questo profilo. Un passo ulteriore e decisivo verso la ricerca etnomusicologica venne effettuato quando nel marzo del 1905 partecipò a una conferenza di Lucy Broadwood, un'autorità in materia. A quel punto Grainger decise di interessarsene a tempo pieno. Come ricercatore di folk songs, Grainger fu a tutti gli effetti un pioniere e le sue ricerche coprirono varie contee, dal Lincolnshire al Kent, dal Gloucestershire al Warwickshire, e fu un'impresa impegnativa perché spesso i contadini erano restii a esibirsi. Per ottenere quel che voleva poi Grainger escogitava di tutto. C'era una vecchia donna che ne conosceva davvero tanti ma si rifiutava di cantarglieli. Allora Grainger si accordò con la nipote della donna, lui si sarebbe nascosto sotto al letto e la nipote l'avrebbe pregata di cantarle qualcosa. In questa maniera Granger riuscì a trascrivere un bel numero di quei canti. Granger capì progressivamente qualcosa che lo portò a fare uso per primo delle registrazioni sul campo. L'impiego del grammofono e del fonografo gli dava la possibilità di cristallizzare non soltanto le parole e le melodie, bensì la qualità vocale, diceva lui, le abitudini di canto e altre personali caratteristiche di quei cantori. Per questo motivo, quando arrangiò per banda i sei songs di Lincolnshire Posy, uno dei suoi album più celebri, disse che ognuno di essi era il ritratto di quei folk singers, quei re e quelle regine dei songs, aggiungeva. Rufford Park Poachers, per esempio, è il ritratto di Joseph Taylor, un uomo che, a dire di Granger, incarnava la più pura vocalità del folk song. Di lui scriveva questo: la sua versione delle melodie era generalmente distinta per la bellezza delle loro curve melodiche e per la simmetria della loro costruzione. Le sue note acute e senza sforzo, i suoi ritmi robusti e i suoi intervalli puliti e inconfondibili erano all'ascolto puro piacere. Le ricerche di Granger non si limitarono all'Inghilterra, si volse anche ad altre culture. Quella scandinava avanti a tutte, per una sorta di predilezione ai limiti del razzismo per le genti nordiche con occhi azzurri e bei capelli biondi, come lui, per intenderci. Le riteneva razze superiori alle mediterranee, anzi diceva che gli anglosassoni erano stati corrotti dai normanni dopo la battaglia di Hastings. Si era poi convinto che esistesse una sorta di linea mongolo-nordica che congiungeva il nord Europa alle isole della Polinesia, e per questo si interessò alle tradizioni musicali delle isole del Pacifico, in particolare a quelle di Rarotonga, dell'arcipelago delle isole Cook. Nel 1907 cominciò a studiare molto attentamente la loro polifonia e rimase affascinato dall'impiego di tecniche aleatorie, dove il principio fondamentale non era quello di costruire, bensì quello di trovare la forma musicale. E in pratica si trattava di alcune sequenze musicali di 10-20 secondi che i vari cantori potevano combinare fra loro secondo una certa libertà personale, ma nel contesto di una forte responsabilità collettiva. In un articolo del 31 intitolato Democracy in Music, Granger parlò della possibilità di ciascuno di risplendere in un tutto stellato, un modello insomma che avrebbe potuto essere inteso come un ideale sociale. Ora, tutto questo lavoro di studio influì moltissimo anche sul lavoro di composizione originale di Granger. Le tecniche di combinazione casuale lo portarono a varie sperimentazioni, per esempio all'improvvisazione parziale concertata, così la definiva, di Random Round del 1912-14, che anticipa di qualche decennio John Cage, o ai ritmi irregolari di Love Verses from the Song of Solomon del 1899. Lo studio della musica polinesiana ha lasciato pure tracce in Scotch Strathspian Reel, una composizione che Britten amava molto e che infatti diresse e incise. Scotch, Stress Pinreal, Random Round, Lincoln Sherposy sono opere che ci portano a dire delle sperimentazioni strumentali e orchestrali di Granger. Granger sosteneva che l'organico della banda fosse migliore di quello dell'orchestra tradizionale e che gli archi dell'orchestra sinfonica fossero un elemento posticcio, e non si capacitava proprio che i suoi colleghi compositori non se ne rendessero conto. Tuttavia, riteneva pure che la banda non fosse utilizzata nella pienezza delle sue risorse. Sarebbe stato fondamentale inserire l'intera famiglia dei sassofoni, strumenti che amava sopra tutti gli altri perché i più vicini alla voce umana. Auspicava un potenziamento ulteriore dell'esercito degli ottoni e infine contemplava una maggiore attenzione alle percussioni, con aggiunta di xilofoni, marimbe e della gloriosa nabimba, e l'aggettivo gloriosa è di Granger. Un'altra rivoluzionaria idea di Granger fu quella della partitura elastica, intesa allo scopo di dare la possibilità di eseguire un pezzo con le più varie formazioni o con gli strumenti a disposizione. Agli esecutori, in buona sostanza, venivano date delle semplici regole di combinazione degli strumenti in modo da espandere o contrarre l'ensemble a convenienza. Questo è anche il motivo per cui di quasi ogni pezzo di Granger troviamo le più diverse destinazioni strumentali. Insomma, era un'idea molto democratica del far musica. Ma Granger aveva lo sguardo lungo. Si guardava attorno e vedeva la fluidità irresistibile della vita, le onde che avvolgono un battello, il delicato ronzio dei fili del telegrafo, e questo lo portò all'elaborazione di quella che chiamava free music, musica libera. Desiderava liberare la melodia dalla tirannia dell'armonia, l'armonia dalle connessioni della concordanza, gli intervalli dalla ristrettezza delle scale, la forma dalla concezione architetturale. In questo senso, il pianoforte gli sembrava lo strumento meno adatto. Nel 1936 allora concepì Free Music per quartetto d'archi, poi per quattro theremin, quasi un'illustrazione, diceva, delle curve di bellezza di William Hogarth. Ma neanche questo gli bastava. Voleva spingersi a liberare la musica perfino dall'uomo, voleva una musica impersonale. Nel 1945 Granger fece la conoscenza di un fisico, Barnett Cross, e assieme a New York avviarono un lungo periodo di esperimenti tesi alla creazione di macchine musicali. Usavano di tutto, dagli aspirapolvere ai trapani alle macchine da cucire. Questi marchingegni rimasero però a livello di interesse sperimentale. Spesso combinava strumenti per ottenere nuovi effetti e sono curiosi per esempio gli esperimenti con il solo vox. Ben più interessante è l'elaborazione di alcune tecniche di sintesi timbrica che poi sarebbero diventate fondamentali nella musica elettronica. Ascoltiamo ora un breve estratto di Free Music. Di Percy Granger ci sarebbe ancora tanto da dire. Per comprendere appieno la ricchezza dell'artista e l'eccentricità dell'uomo, basterebbe fare una visita al Granger Museum a Melbourne. Non si tratta di un museo postumo, in realtà fu lui stesso a concepirlo nei primi anni 30. È un museo incredibile, vi sono custodite oltre 15.000 fotografie e spesso si tratta di immagini pornografiche che lui collezionava. Molti nudi ritraggono sé o sua moglie. E sosteneva che se si fosse praticata più diffusamente la nudità ci sarebbero state meno guerre. Le sequenze fotografiche erano spesso intese come documentazione del cambiamento del suo aspetto fisico nel corso del tempo. Altre fotografie ritraggono scene di flagellazione di sé o di sua moglie. Anzi, esiste una sala del museo che custodisce l'intera collezione di fruste, 70 fruste che soddisfacevano i suoi istinti masochistici e molte erano realizzate da lui stesso, da lui di persona. Ripeteva sempre: l'amore, la vita sessuale, l'amicizia sono le cose da cui viene la bellezza della vita e la forza dell'arte. E queste cose io voglio glorificare nei miei libri e nel mio museo a un livello e a un modo che non è mai stato fatto prima. Oppure, nel 1911, scrisse che non pensava mai ad altro se non al sesso, alla razza, all'atletica, al linguaggio e all'arte. Per il museo raccolse ogni diario, ogni suo libro, ogni lettera, migliaia di lettere. A un certo punto cominciò a chiedere ai suoi passati corrispondenti di restituirgli le lettere che aveva scritto loro per esporle appunto al museo. E poi Granger aveva una fissazione per le lingue del nord Europa e ciò lo spinse a imparare perfettamente lo svedese, il danese e l'islandese, a leggere le saghe nordiche. E inoltre voleva purgare l'inglese da tutti gli elementi lessicali di origine neolatina con l'ipotesi di un vocabolario curato personalmente. E affermava: «I miei sentimenti per la mia razza, per la razza nordica, sono più profondi e più forti dei miei sentimenti per me stesso. Io mi smarrisco nella mia razza come coloro che amano Dio si perdono nel pensiero di Dio». Granger era anche uno straordinario disegnatore. Imparò dal padre. Disegnava le copertine delle sue pubblicazioni. Per l'Alibi from Tribute to Forster rielaborò un motivo floreale che aveva trovato su dei mocassini di nativi americani. Al Granger Museum sono esposti disegni molto impressionistici e per nulla ingegneristici delle macchine musicali che ideava. E poi disegnava abiti. Fu l'interesse per l'arte decorativa dei Maori a indurre lui e sua madre in questo universo. Erano vesti particolarmente colorate e vistose che poi si faceva cucire e indossava. Il museo di Granger era inteso come celebrazione sua e dell'amatissima madre. Un tempio che avrebbe perpetuato la loro immagine oltre la morte. Quella morte che lo colse il 20 febbraio 1961 in seguito a un cancro alla prostata.
L'8 luglio 1882 nasce a Melbourne Percy Grainger. Alessandro Macchia lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.